diamo inizio a questa ulteriore conferenza, questo ulteriore momento che è una tappa di un percorso che noi stiamo vivendo dall'ottobre dello scorso anno, un percorso che si concluderà per certi aspetti nel mese di maggio per proseguire poi, ci auguriamo, per tantissimi anni. Già conosciamo il professor, dottor, amico. Amico Mimmo, quindi abbiamo avuto il piacere noi tutti, già qualche mese fa, nel mese di novembre, abbiamo avuto la possibilità di ascoltarlo. Ci ha colpito la sua profonda conoscenza della psicologia e ci ha colpito profondamente la sua capacità di porgere questa materia complicata, affascinante, problematica, che è la psicologia, di porgerla in termini estremamente semplici, chiari, per cui ricchi di quell'esperienza, e d'altronde vediamo che le persone sono ritornate, ce ne sono di nuove, quindi è stato, così come i commenti ci hanno dato conferma, l'incontro, quello sulla educazione, fu un incontro estremamente interessante. Questa sera il carissimo Mimmo Bellantoni ci terrà una riflessione sul tema del dialogo. Dialogare in famiglia si può. A me verrebbe da fare una battuta o, se volete, un'affermazione. Io sono un parroco fortunatissimo perché ho la certezza che in tutte le famiglie della mia parrocchia il dialogo c'è. Nel senso che noi lo distribuiamo gratuitamente, il giornale Dialogo, per cui arriva certamente in tutte le famiglie, quindi il dialogo c'è in tutte le famiglie della mia comunità parrocchiale. Per cui probabilmente ci darà qualche ulteriore elemento perché lo teniate il più tempo possibile, diciamo di non consumarlo tutto con i pacchetti da fare, ma di tenerlo un po' più a casa per leggerlo. No, a parte gli scherzi. Certamente con attenzione ti seguiremo, tu ci darai sempre la possibilità di fare poi domande, ci riserverai uno spazio così per poter intervenire, per poter fare delle domande. Questa volta ci assicurano che incidenti e impedimenti tecnici non ne dovremmo avere, quindi ringraziamo anticipatamente il laboratorio multimediale. Grazie Mimmo. Ha già risposto il vostro parroco, dialogare in famiglia? Dialogo in famiglia si può, basta ricevere il giornalino parrocchiale, quindi il dialogo in famiglia. La mia battuta era che forse ero stato eccessivamente ottimista nel mettere una risposta con un punto esclamativo, si può dialogare in famiglia? Forse avrei dovuto spostare quel punto interrogativo verso il basso. Dialogare in famiglia si può? No? Devo dire che 25 anni di lavoro accanto alle famiglie mi permettono di, adesso con il tecnico audio, no, questi sono scherzi del destino. No, tutto benissimo. Sono io probabilmente. Il parco già mi ha detto che porto l'acqua, ogni volta che vengo vengo con la pioggia e quindi porto anche. Sì, no, questa è stata una carineria da ospite, no? Perché si poteva pensare che io portassi ella, allora ho detto me la prendo con uno che già vive qua e così lasciamo l'ospite libero. Ecco, per cui volevo dire che sì, la mia esperienza che è possibile. Cercherò di portarvi in questa riflessione quelle che sono alcune attenzioni. Passo avanti sulla bibliografia perché ho lasciato delle fotocopie che saranno poi messe a disposizione. So che non c'è molta stima di Wikipedia come enciclopedia, perché ognuno può scrivere quello che vuole, ma prima di prendere le definizioni, che è molto facile prenderle, le controllo, quindi mi interessava quello che c'era sul dialogo. Ecco, a volte c'è una confusione sul termine dialogo, no? Perché lo si contrappone a monologo, no? Il monologo è quando uno parla da solo, qualcuno pensa il dialogo è perché si parla in due. Quindi poi ci dovrebbe essere il trialogo, il quadrialogo e cose di questo tipo, no? Ecco, invece il discorso è che Il dialogo indica uno strumento. È l'incontro tra persone che avviene attraverso il discorso, attraverso la parola, attraverso i significati. Quando si dice, no, le coppie per esempio in difficoltà o le famiglie che hanno conflitti, no? Ma provate con il dialogo, no? Quindi provate attraverso il discorso. Spesso noi psicologi siamo presi in giro, no? Perché ci dicono, vabbè, ma mica si può risolvere tutto chiacchierando. Noi crediamo, qualcuno che ci crede in giro c'è, perché c'è ancora qualcuno che va dagli psicologi, che si possano affrontare i problemi e risolverli attraverso il discorso, attraverso la parola. Ecco, quindi questo è per chiarire a cosa facciamo riferimento quando parliamo di dialogo. E viene considerato un mezzo, quindi è un mezzo, uno strumento, utile per esprimere sentimenti diversi e discutere idee contrapposte. Quindi già cominciamo a familiarizzare con una realtà. Le persone in dialogo, le persone in discorso, le persone che si incontrano attraverso il discorso, sono spesso persone che hanno esperienze e idee diverse. Ed è quindi uno strumento importante per acquisire esperienze da altri e per migliorare, sicuramente per allargare la propria visione del mondo. Il problema, vedete, lo riprenderemo questo discorso. Non è nel dialogare. Quando è che nascono i problemi? Secondo voi? Ecco perché non se lo metto in prima fila, perché sanno che interrogo. No. Vedete, finché noi discorriamo per dire ognuno la propria idea, il proprio sentimento, la propria esperienza della realtà, finché si fa questo, non ci dovrebbe essere? Non ci dovrebbe essere litigio, non ci dovrebbe essere contrapposizione. Quando è che nasce la tensione in un dialogo? No, se non c'è ascolto, se non c'è ascolto, tu parli, io non ti ascolto, e nemmeno lì ci dovrebbe essere tensione, no? Quando a partire da questa idea di idee diverse, qualcuno l'ha detto, nasce il tentativo di convincere l'altro. Ora pensate a tutte le situazioni relazionali che vivete, anzi a partire da domani, perché a volte la memoria ci tradisce, a partire da domani, quando vi accorgerete che vi state scaldando nella comunicazione, fermatevi un attimo, chi se ne rende conto, chiaramente avete partecipato qua, perché quelli che stanno fuori dalla parrocchia stasera non lo sanno che stiamo dicendo questo discorso. E fate attenzione sul fatto, ma stiamo cercando di convincerci? Io a volte alle coppie, soprattutto, do un compito. Do la settimana del dialogo. Che significa? Imparare a dire la propria esperienza senza passare alla fase successiva di convincimento dell'altro. Qua, com'è bello sto film? A me non mi piace, punto. Non si riesce! Ma come non sai tu? Ma che non capisco niente, no? È chiaro che l'altro, sentendosi dire non capisco niente, cercherà di difendere la sua posizione. Allora, provate queste idee, un compito molto semplice, no? Dici, mi impegno per una settimana, mica per tutta la vita, una settimana, a dire la mia, ascoltare quella dell'altro, fine. Tanti genitori che stanno pensando che un mio figlio non esiste proprio, no? Se sta pensando che te ne ragionista, è un esercizio per verificare la nostra capacità di stare accanto ad un'esperienza diversa dalla nostra. Lasciare andare via l'altro con un'esperienza diversa dalla nostra non significa dirgli hai ragione, non significa dire ho torto, significa riconoscere, ascoltare che l'altro ha un'esperienza diversa dalla nostra. Poi ci saranno modi, motivi, si potrà ritornare, ci sarà il momento in cui cercherò di creare le premesse per cercare di convergere. Ma quello è un'altra cosa. Ecco, ma misurarsi sulla capacità di acquisire esperienze e migliorare la propria visione del mondo. Questo lo si fa semplicemente ascoltando l'esperienza dell'altro. Qui il fumetto che ho messo è emblematico, no? Di a volte in che cosa si trasforma il dialogo. Non sempre però questo dialogo è condotto in maniera ottimale e arriviamo a volte a dei vicoli ciechi che producono dei sentimenti, delle situazioni negative attraverso, tra le persone in relazione. Visto che stiamo focalizzando l'idea del dialogo all'interno del concetto di famiglia, una domanda. Perché si sta insieme? Pensate alla coppia, pensate alla famiglia. Qual è il motivo per cui si sta insieme? Perché non ci stanno soldi dove ci separa. Non in senso giuridico, no? Se avessimo i soldi faremmo tante casarelle quanti sono i membri della famiglia. Visto che non c'è questa possibilità economica, dobbiamo stare insieme. E questa è la risposta. E questo è il motivo per cui si sta insieme. Perché si sta insieme? E dici tu una bella risposta. Perché ci si ama? Perché ci si vuole bene. È un parto questa risposta. Trovatene altre. La mia suggestione è che si sta insieme perché ci si vuol bene, ma dall'incontro precedente, che significa voler bene a qualcuno? No, stavano parlando infatti loro.
Il bene.
Voler il bene. Perfetto. Allora, si sta insieme. Vedete, questa è una cosa che oggi nelle coppie non è compresa, lo dico anche, soprattutto ai più giovani. Questa è una cultura che sta spingendo moltissimo, lo dicevo forse anche la volta scorsa, sull'autorealizzazione. Allora, perché io mi fidanzo con te? Perché stiamo insieme, andiamo in giro mano nella mano così? Perché? Perché mi devo realizzare. Ma se l'obiettivo ultimo è la mia realizzazione, l'altro cosa diventa? Uno strumento per la mia realizzazione. Allora, ti amo tanto e ti do una grande notizia. Da domani tu potrai realizzarmi. Mi piace sta cosa? Prendete il numero di targa, le ragazze presenti, no? Sappiate che lui ama così. Quando vi dirà ti amo, sta pensando realizzami. Invece credo che risponda di più a naso, no? Al contenuto dell'amore. Ti amo, voglio realizzare te. Tutto mi assiste l'ombriaca. Questo è l'amore. Questo è l'unico significato che può avere la parola amore. Altrimenti quello che oggi ci stanno veicolando è una strumentalizzazione di tutte le persone a nostro servizio. Certo, nel rapporto di coppia c'è reciprocità. Io ti amo e penso alla tua realizzazione, mi auguro che tu mi ami e pensi alla mia realizzazione. Dice, se l'altro non mi ama, perché se ti è dato il fidanzamento? Per capire se l'altro ti ama. Altrimenti ci sposassimo un giorno e ci incontriamo, no? Ma perché stare insieme? L'obiettivo della famiglia, come del resto dell'amore stesso, è la crescita personale dei suoi membri nel rispetto dei diversi ruoli. Questo non lo specifico quando parlo di coppia, perché nella coppia c'è reciprocità, ma nella famiglia c'è una differenza di ruoli. È chiaro che i genitori, avete voluto l'incontro insieme, no? Adulti e più giovani, e quindi ci sono delle differenze. Il genitore è orientato al bene dei figli, più di quanto i figli sono orientati al bene dei genitori. A meno che non ci sia qualche genitore che mette al mondo i figli perché lo realizzi. Non esiste. C'era una volta il catechismo di San Pio X, per quale fine Dio ci ha creati? Per amarlo, onorarlo e servirlo in questa vita. Voi immaginate un padre che mette al mondo un figlio, perché mi hai messo al mondo? Perché tu mi ami, mi onori e mi servi. Poi, nell'altra vita vediamo. Non suona bene. No, però ci sono a volte dei genitori che inconsapevolmente vivono la vita dei propri figli come un prolungamento della... perché realizzino quelle cose che loro... e quindi pensano alla propria realizzazione o a quella dei figli. Questo può far nascere problemi nel dialogo. Ogni familiare è risorsa per la crescita personale, certo non perdiamo di vista anche quella, ma di sé e dell'altro. E la crescita personale di ciascuno è obiettivo per sé e per l'altro. Quindi io sono insieme obiettivo e risorsa del benessere mio e dell'altro. E qui questi due termini che abbiamo visto, che io coerentemente con quello che ho detto riguardo all'educazione nel primo incontro, colloco il dialogo all'interno di questa visione di uomo. Questa crescita personale, che cos'è la crescita personale? Che cos'è il bene a cui educarci e a cui educare le persone? Certo, poi dopo ci saranno le varie specifiche. Il bene è assicurare ai nostri figli salute, e assicurare ai nostri figli un percorso di studi che gli permetta un domani di essere autonomi economicamente, tutto vero. Ma in generale il bene della persona è educare la persona a crescere secondo due linee fondamentali. Una è questa: non puntare solo sull'autorealizzazione, ma andare sull'autotrascendenza, cioè la capacità di realizzarsi nella realizzazione degli altri. Perché se noi puntiamo troppo sul primo termine, noi educhiamo, stiamo formando generazioni di egoisti, dove ognuno pensa a se stesso e sottomette gli altri al proprio benessere. E l'altro termine, per cui non compare, è, insieme all'autotrascendenza, l'autodistanziamento, cioè la capacità di prendere le distanze da se stesso, dai propri problemi, preoccupandosi anche, è coerente con l'autotrascendenza, degli altri. A volte ci troviamo ad incontrare persone, no? Mamma, com'è duro studiare? E caccia ricerche, tutti i giorni, c'ha cucinà, c'ha lavà, c'ha questi... Autodistanziati un attimino dai tuoi crucci e ascolta tuo figlio. Ma capite come... Pensate adesso a voi, perché su questo discorso mettete distanza. Immaginate di incontrare una persona che dice: incontrate, oggi c'ho un mal di testa. E come dice a fare? Io sono 15 giorni che tengo su manicato. Allora per capire che se ognuno di noi non riesce mai a distanziarsi dalle proprie problematiche, non sarà mai in grado di accogliere le problematiche degli altri. E qui mi permettono di fare una riflessione che spesso faccio in giro. Noi siamo il 15% della popolazione mondiale e consumiamo l'85% delle risorse della Terra. E siamo la parte del mondo che si lamenta di più di come sta. Ma va fare una cosa possibile. Se oggi si parla di villaggio globale, è possibile come se fosse un'unica tavola, no? Ci abbiamo tre persone su 20 a tavola, tre mangiano, 18 guardano o mangiano gli avanzi, e a quella tavola chi sono quelli che si lamentano di più di quello che stanno mangiando? E i tre che stanno mangiando. Sì, e poi dopo hanno problemi appunto di cura dimagrante, di palestre e cose del genere. Questo perché? Perché non siamo capaci di prendere le distanze dalle difficoltà che viviamo per accorgerci delle difficoltà di chi ci vive accanto. Riflettete su questo, anche perché è un altro discorso. Che merito ne abbiamo di essere nati qui? Qualcuno ha scelto. E tu, patate, ti minchia, io voglio nascere in Italia, non è che mi fai nascere nello Zambia, in Thailandia, nella Terra del Fuoco. Siamo d'accordo, eh? Io in Italia. Diciamo, tu per meriti acquisiti sul campo nasci in Italia nel benessere. Noi siamo fortunati, senza nessun merito. Ok, quindi è chiaro che rispetto a qualsiasi cosa, se io rispetto l'altro come essere pensante, accetto che lui abbia un suo percorso, che può essere una tappa evolutiva, e che sia arrivato a quella idea, a quella posizione attraverso un suo percorso. Anche qua, per esempio, un genitore, per esempio, un educatore, che con una persona più giovane voglia sistematicamente svalutare la posizione dell'altro, alla fine che messaggio darà all'altro? Magari la persona più giovane non lo dirà mai questo, ma dentro riceverà il messaggio: io non penso in maniera adeguata. Io non sono capace di. Ti facevo più intelligente. Un'altra volta, no? Con un docente universitario, lì non stavamo parlando di politica, di un altro tema. Ma non vuoi proprio ragionare? Anche lì, ragionare avrebbe significato dirgli hai ragione tu. Azz! Due volte troppo spesso! Quindi sei una persona che non ti viene detto mai, perché se due volte sono spesso, quindi è difficile entrare in contrapposizione, vedo, no? Due volte pensavo che fosse un buon risultato, anche 50 anni, una volta ogni 25 anni mi sembrava buono. Il dialogo presuppone che non si sia già deciso in maniera pregiudiziale dove portare l'altro. Non si può entrare nel dialogo sapendo già che tu non modificherai la tua posizione. Perché se io entro in un discorso a due, convinto pregiudizialmente di non modificare la mia posizione, quello non sarà più un dialogo, ma sarà una manipolazione. Cioè io dirò che sono aperto al dialogo, ma in realtà io cercherò di portarti dalla mia parte. Ed è per questo che a volte nascono gli scontri, pensate se lo fanno entrambi. Dice, ma perché non si può fare questo? Certo che si può fare, l'importante è che chiamiamo le cose con il loro nome. Ascoltare significa comprendere. Il dialogo in tal senso non implica il convincimento dell'altro. Cioè non è che nel dialogo necessariamente ci deve essere il convincimento dell'altro. E su questo, ripeto, provate a fare questo esercizio molto semplice, di imparare. Non volete fare una settimana, potete fare un giorno, no? Perché ho visto che qui le frequenze possono avere significati diversi per le persone. Provate anche solo per 10 minuti a stare accanto alla posizione di un altro. Se ogni volta che voi vi confrontate con un altro che la pensa diversamente da voi e non ce la fate ad andarvene via, no? È chiaro, vuol dire che voi non riuscite ad accettare che qualcuno la pensi diversamente da voi. La domanda sarebbe come mai? A volte questo non è segno di forza, è segno di insicurezza. Perché se per stare bene devo avere il riscontro che tutti la pensino come me, e poi pensiamo di poter educare le nuove generazioni ad andare controcorrente. E com'è possibile questo? Cioè andare controcorrente per definizione implica la capacità di stare in mezzo a persone, spesso più numerose, che la pensano diversamente da noi.
andare controcorrente. Un fenomeno diffuso, non generale, all'interno delle relazioni familiari è quello di una percepita incomunicabilità, incomprensione, fraintendimento, quando non addirittura manipolazione o sopraffazione. Cioè, purtroppo a volte si assiste, non sempre, potreste essere tutte famiglie sane da questo punto di vista, ma spesso si assiste ad una serie di situazioni che vengono presentate come dialogo, ma in realtà sono mancanza di comunicazione, mancanza di comprensione, fraintendimenti, perché si cerca sempre di dare all'altro significati diversi rispetto a quello che sta parlando, quando non addirittura manipolazione o sopraffazione. Vuol dire che io entro nel dialogo, ciao, noi ci siamo visti al liceo, quando non addirittura, cioè, ma la persona in maniera proprio progettuale entra nel dialogo per voler convincere l'altro. Ciò è dovuto in primo luogo alla realtà stessa del processo comunicativo e vediamo perché. Non credo di aver presentato questo schema la volta scorsa. Questo è uno strumento molto semplice, ma pensate che è uno strumento terapeutico. Cioè, lo utilizziamo anche in terapia, molto profondo. È una tecnica, si chiama appunto schema o scheda ABC, è utilizzato per chi ha conoscenza di psicologia, da questo indirizzo, dall'indirizzo cognitivo-comportamentale, ma poi utilizzato anche all'interno di altri approcci. Che cosa dice? Che davanti ad una situazione, a una certa situazione A, ognuno di noi ha una reazione emotiva o comportamentale. In questo momento vi giochereste la vostra mano destra che emotivamente state reagendo tutti allo stesso modo alle mie parole? Qualcuno è sicuro che tutti gli altri stanno reagendo come lui emotivamente? Ve la giochereste la vostra mano destra? No. Vuol dire che è esperienza comune che davanti ad una stessa realtà, sono io l'evento, io che sto parlando in questo momento. E sono uguale per tutti, a parte una piccola differenza di chi sta vedendo il mio lato sinistro e il mio lato destro. A parte questa differenza, siete tutti esposti alla stessa situazione. Eppure voi dite, io non so gli altri come stanno reagendo allo stesso evento. Quindi la nostra esperienza ci dice che diamo per scontato che le persone reagiscono diversamente alla stessa realtà. E come mai allora si litiga? Perché qualcuno di noi, forse ognuno di noi, è convinto che la propria reazione sia quella giusta. Diciamo, tutto io saccio che gli altri non stanno reagendo come me, ma perché l'altro non capisce? È chiaro che questo approccio mette le basi di un confronto distruttivo tra le persone. Allora fermiamoci al primo dato, che la cosa scontata è che la stessa realtà può essere vissuta in modi diversi da persone diverse. Perché? Perché siamo diversi. Siamo diversi in che cosa? In cosa siamo diversi? Allora, reagiamo diversamente alle situazioni perché siamo diversi. E siamo diversi a che livello? Caratteriale, per esempio. Qualcun altro ha qualche altra idea rispetto al perché reagiamo diversamente alle diverse situazioni? Esperienza, educazione, perfetto. Ognuno di noi non dovrebbe mai dimenticare che guardiamo la realtà con un paio di lenti che purtroppo non ci possiamo togliere facilmente come le lentine a contatto. E le lenti che utilizziamo giustificano questa diversa percezione della realtà. Da cosa dipende il fatto che queste lenti sono diverse? Da una diversa interpretazione, nessuno di noi reagisce alla realtà in quanto realtà, ma noi reagiamo sempre alla nostra interpretazione della realtà. E questa interpretazione diversa dipende dal patrimonio genetico, dallo stato fisico attuale, dallo stato emotivo attuale. Ad esempio, se tra di voi alcuni la notte scorsa hanno dormito o non hanno dormito, la vostra capacità di reazione a questo incontro è diversa. Se avete litigato con qualcuno, vissuto una bella giornata, il vostro modo di stare qua è diverso. Se avete qualche cosa che vi aspetta dopo di diverso, la vostra reazione è diversa. Se la vostra esperienza degli psicologi è stata positiva o negativa, il vostro ascoltarmi è diverso. Se l'idea che avete dei napoletani è diversa, sapendo che sono napoletano, la vostra reazione a quello che dico è diversa. Dici, chi sta in napoletano, sta imbrugliando, no? Per esempio. Sicuramente hai tu, perfetto. Esperienze trascorse, miti familiari, modelli parentali, convinzioni razionali, gerarchie di valori. Oggi ho incontrato una signora, il problema, spesso i problemi sono nelle coppie, i rapporti con le famiglie di origine, ma anche nelle vostre famiglie. A volte si litiga con i figli perché dovete fare come vi dicono i vostri genitori, i nonni, perché sa da fa così. Voi gliela lascereste anche passare a vostro figlio, a vostra figlia. Ma poi chi la sente a mia mamma, chi la sente a mio padre? Perché c'è solo un modo di fare. Con i fidanzati, no? Non so se c'è qualcuno tra voi che ha fatto corsi di fidanzati con me. Ai fidanzati che la pasta e fagioli, si fa asciutto o brodoso. Undicesimo comandamento dato a Mosè, si fa asciutto! Se andate al di sopra di Roma, sono tutti pagani! Perché la fanno brodosa! Certo, e se sposa uno che aveva mamma veneta e la faceva brodosa, ci si fa mamma! Io scherzo sulla pasta e fagioli, ma l'educazione dei figli, il come passare il tempo libero, se è giusto o non è giusto fare le vacanze con gli amici, coppie che dicono, no, quello mio marito si va a fare una settimana con l'amico, sposato, no? Con l'amico. Amico, punto, amico! Che modo da specifica pure questa! E queste differenze sono spesso... E ci hanno anche detto perché, perché così siamo aperti a tutte le esperienze. Possiamo scegliere al momento quello che ci va. E ognuna di queste cose, a livello più o meno inconscio, che significa? Che a volte noi non sappiamo nemmeno perché, mentre dialoghiamo con una persona, siamo così incattiviti su quella cosa. No, tutto posso sopportare, ma no, pasta e fagiolo brodus. Ma non so perché! Perché ci ha fatto... Senta, c'era Sella. Ho scritto un libro, prendete nota. E non so perché. Qualche volta io chiedo alle coppie, ma mi dica una cosa. Lei sta mandando a monte il matrimonio con sua moglie, con suo marito per questo motivo. Sta distruggendo il rapporto con suo figlio, con sua figlia per questo motivo. Ti stai sbattendo la testa con tuo padre per questo motivo. Ma perché è così importante questa cosa per te? E a volte qua dobbiamo iniziare dei percorsi di terapia per andare a capire la fedeltà a che cosa impedisce a quella persona di dire, ma da che c'è di nuovo? Io mi mangio brodosa, pasta e fagioli e mi tengo a mia moglie. Perché se mi trovo uno che mi fa asciutto, ma è terra tutta la di qualità di mia moglie. Io so che sembra una battuta, ma vabbè, questo sarebbe un discorso molto più serio da fare a livello di relazioni di coppia, perché oggi le persone sono convinte, no? Dire, vabbè, io mi tengo a mia moglie con tutte le... E poi una volta la sabana va a mangiare pasta e fagioli asciutta. Ed è comunque un motivo che può far saltare un matrimonio, perché quando la moglie di... tanto di cappello, no, lo cito solo perché è un uomo pubblico, non perché giudico lui, risponde al Padre Eterno, lui ha voluto rispondere anche al Papa. Cioè quando la moglie di Marrazzo, ho saputo che Marrazzo si andava a mangiare la pasta e fagioli asciutta, lei non gli è andata bene probabilmente. Quindi mettiamo sempre a rischio il nostro matrimonio. Che poi diceva qualcuno che si fa, il diavolo fa il pendolo, ma non i coperchi. Allora, quando voi siete in dialogo con qualcuno e parlate di una stessa realtà, non dovete mai dimenticare che ognuno entra in quel dialogo con tutto quel bagaglio, con quel popò di roba dentro. Allora il dialogo serve per conoscere, e pensate quanto è importante, per esempio, anche per un genitore, conoscere la gerarchia di valori del proprio figlio, le sue convinzioni razionali, i modelli che sta introiettando. E quando invece un genitore dovesse chiedere a un figlio semplicemente di fare come gli dice, avrà accesso a tutte quelle informazioni? E da adolescente poi non lo conoscerà più. Poi vorrà capirlo, ma non lo capirà. Perché di una persona, il fidanzamento è la stessa cosa. Durante il fidanzamento, atteggiamento è sono come tu mi vuoi. Ma nascondo, mica ci dico il mio B. Avete visto sono come tu mi vuoi? Il film. Che è rivolto proprio alla vostra fascia, no? Dice, a me piace tanto andare a Luna Park, anche a me, però una domenica al mese mi piace visitare lo zoo, anche a me, cioè all'inizio, no? E a questa età dite tutto di no, poi vi incontro fra 15 anni e viene fuori che ci siamo adattati, ma io vi auguro che non adattarvi, però la mia esperienza con le coppie, che spesso durante il fidanzamento la prima preoccupazione è non perdere l'altro. E se la mia prima preoccupazione è non perdere l'altro, ci potrebbe essere uno dei due che tutto questo lo nasconde. E quando l'altro dice, ma quali sono i tuoi miti familiari? I tuoi. Qual è il tuo modello parentale? Il tuo. Ma quali sono le tue convinzioni razionali? Le tue. E la tua gerarchia di valori? La tua. Orop, viaggio in nozze. Sorpresa! Non era vero! No? E lì, ad che dialoghi cominciano. Guardate, questo è quello che io sperimento continuamente. Una volta una ragazza me lo disse candidamente. Disse, vabbè dottore, io ho capito, ma poi su queste cose si va a litigare, allora una volta, per qui devo vivere, per non rovinare la serata. Rovinammo un matrimonio. Bisogna accettare di entrare in confronto. Almeno dicendo ognuno, parlando ognuno, i fidanzati che fanno i corsi con me ormai lo sanno, è un codice, del proprio B. Ma certo che prima del matrimonio bisogna andare a verificare il livello dell'intesa sessuale, perché altrimenti potrebbe non esserci sinergia armonica tra i nostri corpi. Ma parlate con un B! Raccontatevi, perché questo è quello che fa saltare la coppia. Tra l'altro, tra le cose che fanno saltare la coppia, l'importanza che tu dai al rapporto sessuale rispetto ad altre cose. Perché è chiaro che se io metto il rapporto sessuale al primo posto, io andrò sempre in giro di qualcuno che mi faccia sperimentare un rapporto sessuale più bello di quello che ho. Non la finite mai. Starete sempre a fare confronti. Come farete a sapere quando avete incontrato il rapporto sessuale migliore? Perdonate la volgarità, ve li dà passa tutto quanto. Solo dopo lo potrete dire. Allora difendiamo i rapporti che funzionano. In tal senso è chiaro che se partiamo da quello schema che evidenzia questa differenza tra le persone in virtù di una differente esperienza di vita, ed è chiaro quindi a questo punto che la differenza esperienza fra generazioni lontane è scontata. Quindi c'è un'elevata possibilità di incomprensione. E per questo motivo la prima cosa fondamentale, ecco perché per me è un libro che ho scritto, ascoltare i figli, ascoltare l'altro. Perché se siamo così diversi, noi la prima cosa che dobbiamo fare, prima di qualsiasi altra cosa, è conoscerci. Com'è possibile educare una persona se non la conosci? Com'è possibile decidere di voler passare la tua vita insieme a qualcuno se non lo conosci? Com'è possibile fare un intervento pastorale con una persona se non la conosci? Com'è possibile fare consulenza o terapia con una persona se prima non l'hai ascoltata e non hai imparato a conoscerla? Ed è questo il secondo motivo della scarsa comunicabilità personale, nel senso che a volte le persone, il primo motivo è questa incomprensione quasi naturale perché siamo diversi, il secondo motivo è che le persone che entrano in dialogo sono prive delle adeguate competenze comunicative. Uno dei corsi che io faccio più diffusamente, qui c'è Don Marcello che ha avuto la sfortuna di partecipare, no? È quello sull'ascolto, dove io su questo sì, manco di modestia e dico che la prima cosa che faccio nei corsi sull'ascolto è che rendo le persone consapevoli del fatto che non sanno ascoltare. Se ascoltare significa comprendere, perché non siamo consapevoli dei filtri e pensiamo di ascoltare, ma in realtà non lo facciamo. Ed è una competenza di base per dialogare. Dice il buon Gesù, dice: chi ascolta la mia parola e la mette in pratica, chi comprende la mia parola e la mette in pratica. Molte persone mettono in pratica una parola di Dio così come loro l'hanno compresa, ma non è la parola di Dio. Molte persone mi dicono: ma se faccio così l'altro si dispiace. E io dico: e dove l'hai assunto questo criterio di vita? Che non devi dispiacere agli altri. Qualche volta voi avete fatto riferimento a questo criterio, di non dispiacere agli altri. E da dove l'avete preso questo criterio? Non ditemi da Gesù Cristo, perché Gesù Cristo ha tanto dispiaciuto gli altri che l'hanno appesa alla croce. Ci ha rotto proprio le scatole. Allora non dobbiamo fare ciò che non dispiace agli altri, dobbiamo fare ciò che ha valore. E quello che ha valore a volte può anche dispiacere agli altri. Certo, non facciamo del male gratuitamente, no? Oggi te che voglio far soffrire a qualcuno, no. Ma vivo i valori. Ricordate cosa abbiamo detto l'altra volta sull'educazione? Che l'educazione è una trasmissione di valori. Allora per la fedeltà a un valore io posso anche far dispiacere a qualcuno. Proprio in relazione al tema dell'ascolto, ad esempio, la maggior parte delle persone è incapace di porsi in un atteggiamento di vero ascolto e appare a volte scarsamente motivata a crescere circa questo aspetto o per ignoranza, perché non sa che si può crescere, è convinta di saper ascoltare, o per posizioni pregiudiziali e di interesse personale, perché non sa, magari saprebbe anche ascoltare, ma non vuole ascoltare. Ad esempio i politici che vediamo in televisione, quelle sono persone che i corsi sull'ascolto gli escono dalle orecchie ormai. Sanno ascoltare, ma non vogliono ascoltare, perché in quel momento non devono mostrare di comprendere quello che dice l'altro, lo devono ribattere, indipendentemente dal valore che ha. E quindi il rischio nelle nostre famiglie è di una Babele, cioè dove parliamo ognuno la propria lingua e nessuno si sintonizza sulla lingua dell'altro. Questa vignetta, una moglie che parla col marito, si continua a parlare di global warming, di inquinamento, di fame, di deriva dell'umanità. Tu cosa ne pensi? Il marito in silenzio. Hai sentito i prezzi delle ultime aste di arte contemporanea? Ma tu te li sai spiegare in silenzio? E lui risponde a un certo punto: come argomento a piacere avrei portato gli europei di calcio in alternativa il mio anno di militare in Friuli. No, forse è un primo incontro piuttosto che un una conversazione tra coppie, no? Che a volte si parlano lingue diverse, cioè ognuno pretende di parlare della propria esperienza, ma non è disposto ad ascoltare quella dell'altro. Ognuno chiaramente convinto che la cosa giusta sarebbe parlare del proprio interesse. Sempre perché ha ricevuto un undicesimo comandamento, no? Che è tenuto ben nascosto a tutti. Anche questa immagine è un'immagine che ci dà un quadro di una Babele familiare. Riprendiamo quello che abbiamo detto. Ecco, dialogare in famiglia significa voler bene, certo. Il contesto familiare è caratterizzato da questo. Non dimenticare mai il bene delle persone che sono in dialogo con noi. Volerlo bene, cioè utilizzare gli strumenti più adeguati all'interno del dialogo e quindi comunicare bene il dialogo, cioè utilizzare gli strumenti comunicativi che ci mette a disposizione anche la psicologia. Voler bene significa, abbiamo detto anche per l'educazione, che alla base di ogni dialogo in famiglia ci deve essere l'amore, questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Poi bisogna accettare che il dialogo sia tra reciprocità e complementarietà, cioè che ci si può incontrare, ma che ci si può a volte anche scoprire complementari. Se siamo tutti uguali, ogni gruppo, anche la famiglia, se si fosse tutti uguali, se la si pensasse tutti alla stessa maniera, quel gruppo sarebbe più povero. Aprirsi ai contributi di diversità che sono all'interno della famiglia ci aiutano a vedere le situazioni da un altro punto di vista. Ancora, quando dialoghiamo, non dobbiamo mai dimenticare che l'altro come valore è unico e irripetibile. Lì ho messo questa immagine dei gabbiani. Per quelli della mia età il gabbiano ha un significato, c'è un libro che ha fatto un po' storia, ma credo che sia stato ripreso anche dalle generazioni. Il gabbiano Jonathan Livingstone, no? Dove parla proprio dell'esperienza, è una favola, ma che parla proprio della difficoltà di un gabbiano, la difficoltà che fa questo gabbiano ad essere se stesso unico e irripetibile in un contesto dove a volte anche per amore lo si costringe a conformarsi. Ad un corso sull'ascolto, sto parlando di 15 anni fa, una mamma disse: Mimmo, ho capito perché mia figlia non mi parla più. Perché come dici tu, io per anni le ho sempre chiesto, per intavolare un dialogo, come è andata a scuola oggi. Mia figlia oggi a scuola va male e quindi non abbiamo più argomenti in comune. Ma vedete, voi siete genitori. Lasciate che gli insegnanti si preoccupino dell'andamento scolastico, ma voi non potete ridurre il vostro interesse sui figli alla scuola, perché il figlio arriva all'adolescenza sapendo che al genitore, a torto o a ragione, le vostre domande gli avranno veicolato che a voi una cosa interessa, a scuola. Voi sapete quando i genitori mi portano i figli? Da me in consulenza. Quando sono isolati e non hanno uno straccio di amico? No, dicono che è tranquillo. Quando l'insegnante gli dice: signora, suo figlio a scuola va male. Cioè, se non c'è in corrispondenza della richiesta scolastica, i genitori tendono a non portare i figli in consulenza. Allora, i genitori abbiano nei confronti dei figli uno sguardo più ampio, non sono insegnanti di sostegno. E io dico anche agli insegnanti di non trasformare i genitori in insegnanti di sostegno. Però ripeto, dice, ma uno lo fa per intavolare un discorso, va benissimo, voglio accogliere questa. Allora io, la prima volta delle 270 volte del primo anno, no, faccio la domanda, come è andata a scuola? I ragazzi i primi anni parlano della scuola, raccontano, poi sempre meno. Nel momento in cui io comincio a vedere che a questa domanda non c'è il ritorno, siccome siamo animali intelligenti, no? Se un'iniziativa non viene premiata, in genere noi estinguiamo questa iniziativa, non la facciamo più. Perché noi, anche quando la risposta del ragazzo comincia a essere le solite cose, sempre lo stesso, niente di nuovo, no? Quando non si intavola il discorso, perché non cambiamo domanda? Pare che sta più in fase sul grill. almeno un'alternativa. Hai fatto qualche amico nuovo? Ti piace qualche ragazzo, qualche ragazza? Che cosa ami leggere? Su internet su quali siti vai di solito? Cioè, provare! Magari ti risponderanno picche lo stesso, ma perlomeno ci provi! No! Come è andata a scuola oggi? Le solite cose, finisce il dialogo, è finito. Allora, quali sono gli obiettivi che abbiamo? I ragazzi colgono dalla nostra domanda ricorrente che l'obiettivo è che io vada bene a scuola. Definire i valori in gioco. Oggi a scuola ho picchiato un altro bambino. Cara, tuo figlio è un violento, un pericolo pubblico. Ma papà, mi aveva detto che tu sei un fesso. Potessi picchiarlo anche domani se non ne ho avuto abbastanza. Quali sono i valori in gioco? Quando la violenza, la non violenza è un valore? Quando deroghiamo da questo valore e facciamo intendere o capire ai nostri figli che a volte la violenza è un valore? Nei nostri dialoghi con i figli, corriamo il rischio a volte di essere, è una domanda, ambigui? Oggi c'è un dilagante problema di bullismo nelle scuole. Di bullismo e di omertà. Le vittime sono poche e la maggioranza o sono violenti o sono omertosi. Che siano i valori che come società adulta stiamo trasmettendo? Perché mi sembra che anche nella vita adulta più o meno siano queste, no? Le percentuali. Esempi di comunicazione familiare. Questi sono alcuni esempi tratti dalla mia pratica. Poi mi fermo e lascio lo spazio a qualche intervento, qualche domanda. Avremmo voluto una sola figlia, poi tua sorella ha tanto insistito. Questo me l'ha raccontato una ragazza, no? Disse che la mamma, per intavolare un discorso, ha scelto, detto, non gli faccio la domanda come è andata a scuola, scelgo un'altra domanda, e nel suo cesto di domande possibili, di interventi possibili, di iniziative, dice, poi glielo dico. Dice, guarda, noi volevamo solamente a tua sorella più grande, perché volevamo investire su di lei tutte le nostre risorse di tempo, economiche, no? Poi tua sorella ha tanto insistito e noi alla fine l'abbiamo accontentata. Io ricordo ancora l'intervento che feci con lei a questo punto, dissi, quindi il tuo ruolo qual è? Cosa rispose lei? La dama di compagnia di mia sorella. E questa ragazza ha fatto le stesse scuole della sorella, la stessa università della sorella, lo stesso lavoro della sorella, nella stessa scuola della sorella. Poi, dopo qualche tempo, mi è venuta in terapia anche la sorella più grande. E sapete la sorella più grande, sempre per intavolare il discorso, che cosa i genitori avevano detto? Adesso che è nata tua sorella, che ha 6 anni, e tu devi capire che adesso c'è una sorella più piccola, quindi tu ti devi prendere cura di lei. E la prima assunse un ruolo materno nei confronti della sorella più piccola. Questo è un altro caso in cui viene da me una ragazza di 18 anni anoressica. Comincio a lavorare con questa ragazza, io ho un modo di lavorare a volte aperto anche alla famiglia, invito, no? Cerco di fare in modo che nessuno remi contro, che si vada tutti nella stessa direzione. Questa ragazza anoressica aveva una bassa autostima, quindi io pensavo di lavorare sulla stima di questa ragazza, no? E cercavo di rimandarle il positivo. Convocai i genitori, inizialmente venne solo il padre che era collaborativo, la madre era resistente, non veniva. Un giorno venne la madre, incontro io, madre, padre e ragazza. E dissi, signora, allora va benissimo che lei faccia notare a sua figlia quando sbaglia e che la richiami, però magari le faccia anche dei complimenti. E lei mi disse, E riguardo a che cosa dovrei fare dei complimenti a mia figlia, dottore? E io gli dissi: signora, ma lei mi ha chiesto su che cosa fare i rimproveri a sua figlia? No. E allora perché mi chiede dei complimenti? Gli fai rimproveri quando si comporta male, le farai complimenti quando si comporta bene. Mia figlia non si comporta mai bene. Io le dissi: beh, so che sua figlia, pur senza averne una stretta necessità, nonostante sia promossa tutti gli anni a scuola, va a lavorare d'estate. E lei mi rispose: e di cosa dovrei essere contenta? Parole testuali. Che mia figlia d'estate pulisce i cesti della gente? Perché la ragazza d'estate andava a pulire le case estive lasciate dai villeggianti. Io credo che un valore sia che ogni lavoro ha una sua dignità. Ecco, allora a volte anche le comunicazioni che ci sono non sono comunicazioni adeguate, soprattutto laddove mi accorgo che mia figlia avrebbe bisogno di essere sostenuta. Questa invece è una mia amica che un giorno mi chiese, così gliel'ho detto, c'è anche su un mio libro, una mia amica mi chiese di accompagnarla al liceo scientifico dove pensava di iscrivere il figlio. Andò in questo liceo scientifico, si fece presentare i vari indirizzi, quello tradizionale e quelli sperimentali, erano tre indirizzi. Quando uscì, Mimmo disse: Mimmo, secondo te che scuola devo far fare a mio figlio? Si chiama Saverio, li conoscono, sono cresciuti, diciamo che sono un po' amico di famiglia. E io risposi: vabbè, magari presenta a tuo figlio quello che ti hanno detto a scuola, esponigli i tre indirizzi. E poi senti anche lui cosa dice. Dice: no, certo, questo io lo voglio fare, ma dopo aver deciso che scuola fargli fare. Chiaro il concetto? Allora, prima lei voleva decidere che scuola far fare al figlio, poi avrebbe intavolato un falso dialogo. Va bene. Allora sei cattivo. Questo è successo domenica. Io di solito nei corsi di formazione dico sempre, proprio per la conoscenza che ho dell'educazione, della psicopedagogia, dico: non venitemi a chiedere il caso della vita, no? Dottore, ma mio figlio fa questo, cosa devo fare? Perché per quello che vi ho detto in questo incontro e nell'altro, io non posso esprimere interventi non conoscendo la persona, quindi non potrò mai dare una risposta alla domanda cosa devo fare con mio figlio che fa questo. Mio figlio fa la pipì a letto, cosa devo fare? Non lo so. No? Nonostante dica questo a tutti gli incontri di formazione, c'è sempre chi alla fine dell'incontro di formazione dice: dottore, dottore, solo 5 minuti. No? E questo me l'ha fatto domenica una persona che mi aveva ascoltato moltissime volte dire questo. Però quando noi non vogliamo fare qualcosa, di qua ci entra e di qua ci esce. Mimmo, Mimmo, solo 5 minuti. A che ho risposto: guarda, dubito che tu in 5 minuti riesca ad espormi il caso. Sicuramente in 5 minuti io non riuscirò a darti una risposta. Va bene, allora mezz'ora. Ho detto: guarda, io dopo alle 3 devo andare con un appuntamento con una collega e dalle 2 alle 3 sono a pranzo con gli amici, sono venuto apposta a pranzo per stare con gli amici. Lei rispose: come sei cattivo. E io ho risposto: sono cattivo perché non rispondo alle tue aspettative? Allora, quante volte i genitori o i figli diventano cattivi semplicemente perché non rispondono alle nostre aspettative? Punto interrogativo. Mi fermo qui e lasciamo, possiamo andare un po' dopo le 9:30, abbiamo cominciato un po' in ritardo. Un po' di spazio per interventi, risposte, sottolineature, che non necessariamente devono essere domande a me, possono essere anche esperienze che si vogliono, no, condividere con il gruppo.
Ma le sembra molto strano che oggi come oggi dialogare è molto difficile. Lei come spiega che il dialogo è una cosa essenziale per poter far fronte alla vita, alla società?
Speriamo che Mimmo abbia saputo ascoltare, lo mettiamo alla prova, vediamo se ascolta. Gli altri interventi, prego, ne raccogliamo alcuni e poi diamo la parola a Mimmo.
Dottore, io non lo so se sono riuscito ad ascoltare, però due o tre cose le ho puntate in un modo talmente disordinato che non ci capisco manco io niente più. Io penso che quando discutiamo di relazioni, dialogo, educazione e quant'altro, noi dobbiamo tener conto del grosso paradosso che stiamo vivendo o subendo, non lo so. Vale a dire, noi abbiamo oggettivamente una situazione di benessere sicuramente più diffusa rispetto a non molto tempo fa, non ci sono più alcune malattie, si sta oggettivamente meglio. Ma se produciamo benessere, come mai contestualmente e paradossalmente produciamo malessere? Adesso cercherò di dire delle cose che probabilmente, come si dice, sono politicamente scorrette. Dottore, non mi ricordo, c'era un filosofo spagnolo, Sabater, non lo so come si pronuncia, che racconta in un suo testo, racconta una storia che non so fino a che punto è vero, è una favola. La storia sostanzialmente è questa. C'è un padre con un bambino di 7-8 anni che sta seduto in riva al mare, il sole che tramonta, l'aria tiepida, no, una situazione bellissima. E il bambino dice vicino al padre: papà, come sarei felice se con mamma andassimo a fare una gita in barca. Padre, insomma, che figlio, che dai. Sì, dice il bambino, perché quando arriviamo in alto mare, piglio te e mamma e vi butto in acqua. Allora dico, se una creatura di 7-8 anni immagina, pensate un attimino a un adolescente, un ragazzino di 17-18 anni, come vivrà l'intervento degli adulti che lo circondano e più particolarmente dei genitori, sono quasi una rottura. E quindi io diffido, dottore, di quegli adulti, siano essi genitori, eccetera, eccetera, che dicono io sono il migliore amico dei miei figli. Guardate, è una grossa mistificazione, è demagogico, è mistificante dire io sono il migliore amico dei miei figli. Devo fare un esempio forte, non è il luogo adatto, però Santa Madre Chiesa me lo perdonerà. Io penso che una madre non parlerà mai della figlia del suo rapporto sessuale con il partner. Lo farà invece con la sua migliore amica. Dunque, la madre o il padre, la cosa è perfettamente riversibile, non è, guai se lo fosse. Io penso che un adulto, un insegnante, un genitore, un educatore deve essere un po' burbero, se no non serve a niente. E ai ragazzi, io direi, diffidate ragazzi di quegli adulti che dicono io sono il vostro migliore amico, se lo fanno prima o poi vi chiederanno in cambio qualcosa. Diffidate. Ed è questo sottende, dottore, poi un'ultima cosa e poi smetto, questo sottende il fatto che i ragazzi di oggi, se vengono, come dire, curati, eccetera, eccetera, saranno, come si dice, degli uomini migliori, ovvero se li addestriamo saranno delle persone per bene. E in questo scenario, dottore, noi corriamo il grossissimo rischio di tralasciare il fatto che i ragazzi oggi, in questo momento, hanno necessità di avere una vita vera, di avere delle relazioni autentiche, di avere delle relazioni non contaminate, delle relazioni non inquinate dal consumismo, da quella omologazione critica. Ben venga il ragazzo che porti i capelli lunghi, se portare i suoi capelli lunghi è, tra virgolette, una sua scelta, non una omologazione acritica. Infine, lei ha detto, devo mettere gli occhiali, che educazione è una trasmissione di valori. Dottore, ma i valori, se io mi sposto di latitudine o nella storia, i valori diventano disvalori e viceversa. Educare. Io quando in altre situazioni mi hanno chiesto, ma l'educatore chi è? Io ho fatto ricorso a un'immagine della cinematografia italiana, c'era un film degli anni 90, non mi ricordo, Ladri di bambini, forse di D'Amelio,
e c'era una scena bellissima quando il carabiniere che accompagnava il bambino, che non aveva mai visto il mare, lo prende in braccio e lo accompagna così e lo lascia andare. Io non voglio pensare alle suggestioni della letteratura classica, Mentor, eccetera, eccetera. Mi piace immaginare questo. Dunque, educare significa fornire gli strumenti, potrebbe significare, quantomeno dal mio punto di vista, la mia storia, eccetera, eccetera, educare significa dare gli strumenti perché una persona abbia la possibilità di poter essere autonomo, di poter essere responsabile e di poter essere libero.
Liberi per il mondo, anzi liberi per la Campania, no, secondo me, questa no.
Beh, innanzitutto ringrazio le due persone che sono intervenute perché hanno dato una dimostrazione di dialogo, di come si può accogliere un punto di vista, mostrando di aver ascoltato un punto di vista, offrendo anche delle sottolineature che aiutano ad allargare gli orizzonti senza entrare in contrapposizione con chi ha parlato. Quindi questo è un buon modello di intervento nel dialogo. Allora, per quanto riguarda il primo discorso, sono d'accordo, oggi si registra una difficoltà nell'esercitare per esempio il mestiere di genitore, ma direi anche il mestiere di insegnante, il mestiere di educatore, credo anche il mestiere del vivere, no? La società è molto più complessa, bisogna essere più capaci di discriminazione, qui anticipo la risposta che darò successivamente. Quando una cosa è più difficile, ma resta comunque una cosa che noi non vogliamo allontanare dal nostro interesse, ma che vogliamo mantenere come obiettivo, cosa facciamo? Stavo rispondendo con una domanda. Se una cosa io la mantengo come obiettivo, però sperimento che è più difficile, cosa mi richiederà questo? Maggior impegno. Allora invece cosa sta succedendo oggi? Che davanti alla percepita maggiore difficoltà sta quieta, noi a volte non vogliamo sentir parlare di maggiore impegno. La realtà è che questa è già una cosa meritoria che è stata organizzata qui in parrocchia, ma è chiaro che questi incontri, uno sul tema dell'educazione, l'altro sul tema del dialogo in famiglia, sono incontri che vengono chiamati di sensibilizzazione, cioè servono a suscitare i problemi. Per rispondere ai problemi bisogna acquisire competenze e le competenze si acquisiscono con formazioni più adeguate. Tenete presente che il mestiere di genitore, che molti dicono non è solo un luogo comune, il mestiere più difficile del mondo, è l'unico mestiere che non prevede formazione né iniziale né permanente. Gli insegnanti fanno qualcosa, altri educatori fanno qualcosa, i genitori devono essere educatori per virtù dello Spirito Santo. La risposta è, davanti a una maggiore difficoltà, laddove io percepisco un rinnovato obiettivo, vuol dire che richiede questo, necessariamente un maggiore impegno. Se una cosa è più difficile da fare, se una cosa è diventata più difficile, mi richiederà un maggiore impegno. Qui basta parlare con i ragazzi. Quando nei giochi a computer entrate nel livello superiore di difficoltà, no? Ve ne accorgete che ci vuole maggiore impegno per superare i problemi? Allora, il mio obiettivo è di finire quel gioco a computer. È aumentata la difficoltà, aumenta l'impegno. Quindi la risposta dovrebbe essere questa. Purtroppo non sempre si registra negli attori dell'educazione, alla percepita maggiore difficoltà, un esercitato maggiore impegno. Spesso nasce, anche questa è una reazione naturale, il rifiuto della percezione della difficoltà per continuare a fare quello che si faceva anche prima. Molti dicono, e vabbè, ma i genitori miei hanno mai fatto queste cose, eppure mi hanno educato. Quindi c'è un rifiuto di una risposta diversa davanti a una percepita situazione. Passo a un altro intervento. Molto bello, questo è un discorso che mi ha rubato parecchie parole dalla bocca. Sapete l'assurdo, il paradosso dello psicologo? Che lo psicologo è un mestiere che esiste nelle società del benessere. Questo per due motivi fondamentalmente. Primo motivo, che quelle società che hanno risolto il problema del che cosa oggi mangio, accedono al problema della qualità della vita. È chiaro che se le persone nascono e non sanno neppure se mangeranno a mezzogiorno, il loro problema, no, è quello di riempirsi il piatto a mezzogiorno. Quello sarà il loro impegno. Una volta che questo bisogno è soddisfatto, andate alla piramide dei bisogni di Maslow. Basta che scrivete Maslow con la doppia V, vi esce una piramide e vi va a vedere che c'è una serie di bisogni. Quando avete risolto quelli precedenti, andate a quelli successivi. Quindi io, nella città della gioia, in India, nei quartieri dove si muore di fame, nessuno verrebbe dallo psicologo per lavorare sulla qualità della vita. Ma lì dovrei lavorare per mettere un po' di riso nel piatto di queste povere persone che altrimenti corrono il rischio di morire di fame. Quindi questo è un aspetto ed è evidente. Ed è normale. Nel senso che là dove si porta benessere economico, la persona contatta il bisogno di una migliore qualità della vita. L'altro problema però qual è? Che questa società del benessere non risponde solo alle nostre problematiche materiali, ma va anche a indurci dei bisogni, facendoceli avvertire come bisogni fondamentali. E quindi ci dice che, per esempio, chi sta nel benessere deve avere un corpo perfetto, oppure deve essere sempre felice. Io vi dicevo, no, che la rabbia risponde alla percezione di ingiustizia, la paura risponde alla percezione di un pericolo, la tristezza corrisponde alla percezione di una perdita. Quindi è normale nella vita essere tristi, arrabbiati e spaventati. Quando è che siamo contenti? Siamo contenti quando non abbiamo pericoli che al presente ci minacciano, che abbiamo elaborato le perdite del passato e non abbiamo ingiustizie che ci prestano. Ma se invece dico alle persone che devono essere sempre felici, dicevo, non basteranno le canne, ci vorranno i cannoni. Perché le persone vengono rese incapaci di stare con le emozioni che vengono veicolate come se fossero negative. Allora prima nostro figlio, no, triste, che fa così? E perché sei triste? Ma perché non può stare triste, non può stare annoiato, non può stare arrabbiato, non può essere spaventato, deve stare sempre. Allora, il problema è che stiamo veicolando nella nostra società del benessere dei modelli di benessere falsi. Che cosa si sta sostituendo al modello del benessere? Si sta confondendo benessere con vita piacevole. A volte per crescere bisogna abbracciarsi delle sofferenze. Questa la società del benessere non ve lo dice. Vi dice che benessere è uguale a sto buono, non sto bella. Non è così. Ma se io lascio la mia ragazza dopo sto male, se lascio il mio ragazzo dopo soffro, e chi dà it che soffrire non è la cosa attraverso la quale devi passare per crescere. Allora quindi hanno trasformato il criterio del mi serve non mi serve, secondo il principio di Freud, il principio di realtà, con il mi piace non mi piace. Le persone fanno quello che gli piacciono e non fanno quello che non gli piace. Principio del piacere. Che è riduttivo. Ci sono persone che sono felici perché fanno un lavoro che li impegnano, un lavoro che gli fa buttare il sangue, un lavoro che gli fa sudare le gocce di sudore sul tavolo dove lavorano. Quelle sono persone felici. Questo mondo non vi presenta più questo modello di felicità. C'è una felicità che passa attraverso l'impegno. C'è anche il matrimonio. Come fai a portare avanti un matrimonio se appena senti una negatività? No, ma io non sto più buono, capo, una ciacagnaccia, per trovare la femmina, c'è qualcosa, che non sto più bene. Non c'è più la capacità di mantenere un impegno laddove tu non vivi più il piacere. Allora, questo è il paradosso. Il paradosso primo, che è naturale, è normale. Risposta ai bisogni primari, contattiamo la qualità della vita. E quindi ci rivolgiamo allo psicologo come persona che dovrebbe aiutarci a incontrare la qualità della vita, ma anche, non c'è solo questo, c'è anche la ricerca di situazioni spirituali. Sì, le persone si allontanano a volte dalla Chiesa per dei motivi, però si rivolgono magari a sette orientali, no? Quindi c'è la ricerca di una spiritualità. Le persone vogliono aspirano a stare bene, a stare meglio, si pongono degli interrogativi. L'altro discorso è che la società del benessere sta veicolando dei modelli che sono subumani. Sempre di più stanno cercando di farci ragionare come se fossimo animali. E con tutto il rispetto per gli animali, che quando fanno gli animali sono bravissimi, perché fanno quello, sono quello che sono, se noi facciamo gli animali, viviamo a un livello subumano. Questo è il problema che sta introducendo il malessere nelle persone. L'ultima mi è sfuggita perché...
Educazione, trasmissione di valori.
Sì, ecco, qui questo incontro è in continuità con quello della volta scorsa. In realtà il fine dell'educazione, come abbiamo detto la volta scorsa, è affinare la coscienza, che è l'organo deputato al riconoscimento dei valori. Quindi, primo discorso, sono d'accordo che l'obiettivo ultimo dell'educazione è rendere le persone autonome a livello di coscienza nel riconoscimento dei valori, perché ognuno poi dovrà scegliere i suoi valori. Ma come fa questo la famiglia? La famiglia fa questo portando, sensibilizzando la coscienza ai valori. E qui c'è una confusione. I valori non scambiano a livello della cultura e della latitudine, quello che cambiano sono le condotte che rimandano a dei valori. Noi dobbiamo essere capaci di trasferire ai figli non le condotte, ma i valori sottesi alle condotte. Certo, se io dico a mio figlio che è un valore non parlare con le mani in tasca, questo non è più un valore. Ma perché? Non so, l'abbiamo detto la volta scorsa, no? Il valore era un altro, il valore era la difesa personale. Allora il valore che resta è il rispetto per l'altro, che oggi non è più veicolato da questo comportamento. A mio figlio non dirò che per esempio, mamma mia, ma come sei disordinato con questi capelli lunghi? Ma se quelli capelli lunghi li tiene più in ordine dei quattro capelli che c'hai tu in testa, chi è più ordinato dei due? Allora certo, devi prendere le distanze. Il valore dell'ordine personale non si veicola con i capelli corti, come facevo 1800. Una persona può avere i capelli lunghi e dimostrare un grande rispetto di se stessa, della propria... Allora il valore qual è? È avere rispetto di sé, della propria immagine, al limite, ma non portare il capello lungo o corto. Allora la confusione che si fa è che a volte noi non presentiamo i valori ultimi, il rispetto della persona. Noi trasferiamo quello che ci è stato detto a noi, che erano i comportamenti che manifestavano quei valori, e questi sono cambiati. Ma i valori, e qui Frank, quell'autore a cui faccio riferimento, lui più che di valori preferisce parlare di significati. Dice: ogni persona dagli eventi scopre dei significati. Ebbene, ci sono dei significati che sono universali indipendentemente dal tempo e dalla latitudine. Questi significati Frank li chiama i significati universali, cioè sono quei significati in cui le persone si riconoscono. Altrimenti non potremmo parlare della dichiarazione dei diritti dell'uomo, non potremmo parlare delle organizzazioni mondiali, non potremmo dire che quello sta facendo del male nel suo paese, non avremmo nessun criterio per valutare il comportamento di altri. Questo bisogna farlo a partire da valori riconosciuti per consenso, se non perché si vuole riconoscere che ci sono dei valori trascendenti, per consenso indipendentemente dalla latitudine. Ne possiamo dire, capisco che in Cina avete la sovrappopolazione, ma il fatto di annegare un bambino appena nato non ci sembra che sia rispetto per l'individuo umano. Poi loro avranno i loro motivi per fare questo, ma non c'è nessuna commissione etica internazionale che riconosce questo come un valore. Sparta, diciamo, buttava i bambini perché doveva difendere, ma il concetto qual era? Era la sopravvivenza di un popolo il valore, che poi si manifestava attraverso buttare via i bambini che erano malformati perché non erano atti a resistere ad un assedio e non potevano partecipare al combattimento una volta assediati. Quindi dovevano essere gli spartani, dovevano essere tutti uomini e donne abili alle armi, non potevano avere sovrappesi. E questo era il criterio che loro utilizzavano quando facevano selezione sulle nascite.
Dieci minuti, utilizziamolo al meglio e al massimo. Le domande e le rivolgiamo a Mimmo, ci darà prontamente risposta. Prego, diamo spazio ai giovani.
Si è parlato prima di dialogo, come la possibilità tra le persone che entrano in dialogo di essere aperte a modificare il loro punto di vista, almeno questa apertura. E poi si è detta fedeltà ad un valore. Come si conciliano queste due cose?
Qualche altra domanda? Fedeltà? Altre domande? Donato, vieni. Fatti sentire. Beh, quindi santa ignoranza, meglio
l'incoscienza, ci dice Donato.
D'accordo.
No, questa non è una domanda, è un'affermazione che io condivido. D'altra parte io l'ho detto, di solito io...
Beh, affrontiamo queste e li risolviamo. Altre domande? Accorpiamo, sì.
Un'altra cosa volevo aggiungere. Questo fatto del dialogo viene a mancare anche nelle scuole. Vedete che nelle scuole la cosa proprio essenziale, il rapporto fra professore, maestro e alunni, manca il dialogo e manca del 90,99%. Cioè che quello che viene a mancare nell'ambito familiare, dice ma io se devo insegnare la materia non posso far imparare all'alunno come dialogare, però manca proprio il dialogo fra l'alunno e il professore, cioè è una cosa negativa, cioè che il professore non l'accetta.
Altre domande? Velocemente. Ci sono altre domande, altri interventi? Marcello?
Non volevo parlare, però quello che ha detto Michele lo condivido in maniera perfetta, però voglio, mi perdonerà Mimmo, rispondere anche alla battuta che ha fatto l'amico prima. Qual è il nome? Donato? A Donato dico soltanto una cosa, spero che Mimmo e Don Peppino non si arrabbiano. Io credo che l'incontro di stasera, nella mia ottica, è inutile, cioè è utile come inizio di un cammino, come consapevolezza che io non so dialogare, forse neanche gli altri, cioè io non divento genitore dialogante perché ho ascoltato stasera. Cioè io posso avere la reazione o che detto tutto bello o tutto cose inutili. Se tutto bello devo continuare, se tutto cose inutile ho perso tempo, però nel migliore dei casi bisogna camminare. L'idea che ha detto Michele, io mi sento di dire soltanto questo, poi se è utile tu lo riprendi, se no no. Io penso a Teresa di Calcutta, Francesco d'Assisi, Papa Roncalli. Secondo me sono tre persone molto diverse fra di loro, con una precisissima identità di valori, ma una sapienza nell'ascolto, nel dialogo, nel relazionarsi, nell'incontrarsi con altre religioni, altre tradizioni meravigliose. Ecco, io credo che questo sia il dialogo. Poi è chiaro che tu hai un approccio psicologico, io ho un approccio diverso.
Riguardo alla fedeltà, innanzitutto io sono fedele ai miei valori, non necessariamente se convinco tutte le persone dei miei valori. Cioè se, perdonami, ma se l'immagine del Vangelo parla del cristiano, della Chiesa, della comunità cristiana come sale della minestra o come lievito nel pane, forse implicava che non dobbiamo essere tutti cristiani in questa terra, no? Quindi il dialogo può essere anche su altre basi.
Il mondo non deve diventare una saliera.
Appunto, perché mangiare solo sale sarebbe, penso, scomodo per tutti. Io poi non ho detto che non si debba anche fare qualcosa di diverso rispetto al dialogo, ma non dobbiamo chiamare tutto dialogo, come non dobbiamo chiamare tutto ascolto. Il problema è che le persone chiamano dialogo e ascolto quando convincono gli altri e poi si meravigliano che ci siano delle resistenze. Gesù Cristo non ha detto andate e dialogate il Vangelo, ha detto andate e annunciate il Vangelo. L'annuncio è diverso dal dialogo. Il dialogo può servire per comprendere la posizione dell'altro, ma poi c'è il momento dell'annuncio, che è un momento unilaterale. Non è un momento dialogale il momento dell'annuncio. Il dialogo è premessa per conoscere la cultura, la persona, l'esperienza a cui devo annunciare il Vangelo, per annunciarglielo nel suo linguaggio. Ma facendo dialogo, vedete, ho sentito una trasmissione recentemente che diceva che gli islamici hanno scritto nel Corano che i cristiani sono dei miscredenti. E loro ce l'hanno come dato rivelato. Si potrà dialogare tutto il tempo che volete, ma loro ce l'hanno come dato rivelato. Allora il dialogo farà, l'annuncio, ho detto anche questo, il dialogo può essere anche ognuno annuncia la sua posizione, dopo si mangia insieme una pizza, ci salutiamo e ognuno rifletterà su quello che ha ricevuto dall'altro. Poi ci può essere una fase successiva, che non è una fase di dialogo, che è una fase di annuncio, che è una fase di proposta, che è una fase di testimonianza. Io per testimoniare il Vangelo non è che devo andare a dialogare con nessuno. Vivo il Vangelo e questo diventa luce tra le genti. E non è, già non è così, io sono d'accordo, ma non tutti sono d'accordo sul concetto di diritto naturale. Per cui già lì dobbiamo entrare in confronto più che in dialogo. perché altrimenti non arriviamo a delle conclusioni.
Dalla curva sud arriva una domanda, non so, no.
No, allora poi c'era la risposta. Guardate, io capisco, e l'ho detto io come premessa, no? Tanto è vero che a un certo punto ho detto, io di solito non mi rivolgo a gruppi dove ci sono entrambe le categorie, di genitori e figli per esempio, però ho detto ognuno faccia lo sforzo di assumersi le sue responsabilità, cioè i figli si portino via quello che era diretto a loro e i genitori si portino via quello che era diretto a loro. Però d'altra parte vorrei anche mettere in luce un rischio, questo mi è capitato spesso con le coppie, no? A volte si dice che gli psicologi possono mandare a monte le coppie, ma se una coppia arriva da me e una moglie è soggiogata da un marito o viceversa, e io incontrando quella coppia metto in luce questa situazione e questo manda in tensione quella coppia, ma scusate, ma il problema è dello psicologo che ha creato la tensione o di una persona che pensava di amare accoppando l'altro? Allora tutti noi, anche senza partecipare agli incontri con lo psicologo, non possiamo fare gli struzzi, dobbiamo interrogarci su come possiamo crescere come figli, come genitori, come psicologi, come preti. Non dovremmo nemmeno aspettare l'incontro, che sono d'accordo con Don Marcello, l'ho detto, questo è un incontro di sensibilizzazione, dove alcune persone possono vedersi confermate in una propria condotta, persone invece che possono vedere che c'è qualche cosa su cui dovrebbero lavorare. Ma se io non conosco quali sono le facoltà universitarie, come faccio a fare una scelta libera delle facoltà universitarie? Se mi si dice che esiste solo ingegneria, la mia scelta potrà essere solo o faccio ingegneria o non faccio l'università. È la verità, è la conoscenza che ci fa liberi, non l'ignoranza. L'ultimo discorso, io qui ho la fortuna, ho salutato il professore che è venuto, c'è stata una sensibilità da parte proprio del liceo Perito di Eboli, dove ho lavorato qualche mese fa, dove mi hanno richiesto un gruppo di insegnanti che, l'ho detto allora, non è che lo sto dicendo adesso, molto collaborativo, e che mi hanno chiesto un intervento sulla dimensione relazionale insegnante-allievo. Quindi lì ad esempio è stata fatta una richiesta, e abbiamo dedicato 12 ore a lavorare solo, che sono già ridotti, ma a lavorare solo sulla capacità di ascolto da parte dell'insegnante nei confronti dell'allievo e tra gli insegnanti tra di loro. Quindi si avverte questo problema nella scuola e c'è questa sensibilità. È chiaro, c'è genitore e genitore, c'è insegnante e insegnante, c'è psicologo e psicologo, c'è figlio e figlio, c'è persona e persona. C'è chi si rassicura in un modo e chi invece per rassicurarsi ha bisogno di crescere. Penso aver risposto.
La domanda arriva.
No, più che una domanda, volevo sapere il suo parere su un pensiero che mi è venuto quando lei ha parlato dell'ascolto, di imparare ad ascoltare, che è una forma di rispetto nei confronti di tutti, no? A me è venuto il pensiero della mamma. Penso che la mamma, no, quando ha in grembo il bambino che si sta formando e via dicendo, condivide tutto quello che le accade durante i 9 mesi. Quindi quello, secondo me, è già una forma di ascolto, anche se è in un modo non fatto di parole, non fatto di silenzi. Secondo me è un modo come un altro per imparare già ad ascoltare. Quindi forse non per discriminare che noi donne siamo diversi dagli uomini, anche se questo è vero, però penso che noi donne,
e ne siamo orgogliosi della differenza,
ma deve essere così altrimenti sarebbe una vita piatta e mi sono persa. No, niente, mi sarebbe piaciuto insomma sapere.
Sì, io credo, una mia studentessa ha fatto la tesi proprio sul dialogo madre-nascituro nella vita intrauterina, quindi prima della nascita, quindi su questo. Allora, la madre sicuramente è dotata dalla natura di una capacità di mettersi in sintonia col bambino che porta in grembo. Quindi ha questa capacità, ha questa esperienza chiaramente che il marito, il padre del nascituro, non ha. Però non è detto che tutte le madri ascoltino i segnali, no, anche durante i 9 mesi. Perché il bambino in quei 9 mesi manda dei segnali alla madre.
che sta conducendo una vita troppo stressante, che se sta pigliando un caffè non se l'è sta pigliando, che dovrebbe cambiare alimentazione, ma non tutte le mamme sono in grado di ascoltare questi segnali del bambino. Tant'è vero che anche alle donne in gravidanza si fanno dei corsi di comunicazione col bambino, imparando a tradurre questi segnali, perché una volta non si sapeva che qua, ma questo mi responsabilizza. Ho capito, ma se irresponsabilizzarmi su alcune conoscenze può far nascere un bambino meno malformato, evitare qualche aborto spontaneo o creare meno problemi emotivi al bambino, perché già si sta creando il carattere nei 9 mesi, beh, meglio. Non è che per stare in pace io posso poi procurare danni al bambino. Quindi anche quella, certo, è una possibilità che la donna ha di entrare in ascolto col proprio bambino. Ma ci sono anche donne che non entrano in contatto. Immaginate quelle mamme che hanno in pancia una femmina e volevano un maschio. A volte c'è una distonia, non una sintonia col bambino che si ha in pancia.
Prima. No, io volevo soltanto che lei mi chiarisse, quando ha parlato prima del rapporto tra genitori e figli e del dialogo, io volevo sapere, fermo restando che chiaramente il genitore, essendo un educatore, deve anche avere un ruolo, diciamo, un po' più particolare, perché non è il ruolo della coppia dove nessuno deve prevaricare oppure nessuno deve far cambiare idea all'altro, eccetera. Quindi, quando invece, in che modo il dialogo può essere meno conflittuale proprio in questo senso?
Allora, innanzitutto, questo l'ho chiarito quando ho detto che il dialogo è nel rispetto di diversi ruoli, no? E ho detto, specificato proprio, non è nella reciprocità di marito-moglie, ma il rapporto genitori-figli è un ruolo diverso. E qui sono d'accordo, avevo lasciato fuori qualche cosa che era stato detto prima. Quando una mamma mi dice, dottore, io e mia figlia siamo come due amiche, io rispondo, signor, sua figlia ha tante amiche e una sola mamma, ci vogliamo lavorare pure che la, no? Allora, il rapporto madre-figlio o padre-figlio è un rapporto specifico, che ha anche una componente amicale, ma è molto di più. Allora, è chiaro che il genitore, pensate che anche nella nostra cultura ancora, anche se stanno cercando di estraniare questa responsabilità, chi è che ha la responsabilità di educare il proprio figlio? La famiglia. Guardate che culturalmente stanno cercando di alienare questo diritto alla famiglia, lo vogliono consegnare ad altre realtà, per esempio alla scuola. Ma se è la scuola che ha il diritto di educare i figli, vuol dire allora che le diverse famiglie non hanno più il diritto di educare i figli diversamente, che saranno invece educati in maniera omogenea dalla scuola, che farà una proposta omogenea chiaramente, di Stato. Guardate che è un grosso dibattito questo, che c'ha anche poi delle ricadute di tipo legislativo. Pensate che noi siamo in Italia, siamo noi e la Grecia, a cui che fa la differenza fra le scuole religiose e laiche. In tutti gli altri paesi europei, quando una scuola viene considerata parificata, riceve lo stesso sovvenzionamento dallo Stato, perché fa un servizio di Stato. Però lì chiaramente la famiglia poi decide se vuole mandare il proprio figlio in una scuola di educazione religiosa o una scuola di educazione laica. Questo in Italia non è possibile. Se tu hai l'educazione religiosa la devi pagare. Questo nasconde una visione. Certo, il genitore deve avvertire la responsabilità di educare questa persona, ma educare la persona significa richiedere obbedienza? Questo l'abbiamo detto nell'incontro scorso. Se io ottengo alla fine del mio percorso non di aver creato una persona autonoma, ma una persona che mi obbedisce, per esempio, perché questo potrebbe creare molto conflitto, no? Se il mio obiettivo è creare una persona che obbedisce, quando mio figlio uscirà di casa sarà una persona che obbedisce. E quando sarà lontano dalla famiglia, a chi obbedirà? A qualcun altro. Allora molti dei conflitti, che ci sia il conflitto intergenerazionale tra genitori e figli, questo è normale. Io dico sempre ai genitori, preoccupatevi se vostro figlio adolescente non rompe le scatole, non preoccupatevi se le rompe. Perché un adolescente che rompe le scatole è un adolescente che domani romperà le scatole a qualcuno fuori casa. Un adolescente che non rompe le scatole in casa vuol dire che una persona che non è capace di affermare se stessa non sarà capace di farlo neppure fuori casa. Dice il genitore, ma i rep sand, ho capito.
L'alternativa è creare un figlio adattato, quindi un figlio che si adatta poi anche a quello che troverà fuori. E qui no, il discorso di creare una persona autonoma, con chi un figlio comincerà a provare la sua autonomia? Con le relazioni più sicure, con quelle relazioni con le quali sa che pure se li manda al diavolo, gli rimangono... Con gli amici farà più fatica a dire a mandarli al diavolo, perché il gruppo degli amici, se lui li manda al diavolo, gli fanno il foglio di via e lo accompagnano alla porta. Invece lui sa che si può sperimentare con i genitori, perché sa che i genitori lo amano. E con i genitori lui comincia a provare, a volte lo fa per partito preso, bianco, nero, ma perché si sta sperimentando nella sua capacità di essere altro dal genitore. E quindi non deve essere necessariamente così. Però è un percorso a volte anche normale, naturale. Per esempio molti figli a volte si allontanano anche dall'esperienza, non so se è un'esperienza anche che voi come sacerdoti vedete, ci sono dei ragazzi che si allontanano, a volte proprio per contrasto con la famiglia, anche da un'esperienza religiosa, poi ci ritornano. Perché se il valore che è stato annunciato dalla famiglia è stato un valore autentico, sano, non ipocrita, il figlio quando si troverà ad essere adulto lo recupererà nella sua vita. Che dirà, a me quella cosa che mi mostravano mamma e papà mi serve. Ma se invece quello che gli mostravano mamma e papà, a livello di esperienza religiosa, era una forma di religiosità vuota, quando lui si ritroverà da adulto non avrà nulla da recuperare. Allora noi preoccupiamoci di annunciare con trasparenza i valori, così come li concepiamo noi. Poi il figlio farà, chiaramente, di questi valori si prenderà quello che lui riterrà opportuno. Non so se in qualche maniera ho risposto, però il conflitto credo che stia proprio anche nel ruolo che il genitore ha nei confronti del figlio. E anche qua si tratta continuamente di una continua mediazione, i figli che cercheranno di ottenere libertà, i genitori che cercheranno no, di darla in maniera verificata. Allora io gli do fiducia, vedo come utilizza questa fiducia, se, chiaro, se mi dimostra di essere capace, affidabile, gliele do di più. Lì il rischio è però di mettere il figlio a servizio delle proprie ansie. Allora lui è affidabile, ma io per stare più tranquillo non gli do corda, perché sto più sicuro se lo tengo a vista, e ho capito, però quello non cresce così.
Credo che il tempo è tiranno, quindi ci avviamo alla conclusione per dare alcune indicazioni. All'uscita avrete la scheda dell'incontro, noi ci incontriamo giovedì prossimo con gli adulti, quindi adulti e giovani, e venerdì ci incontreremo con i giovanissimi. Allora, scusatemi, quindi giovedì con gli adulti e venerdì con i giovani e i giovanissimi. Ancora un'altra cosa, io ringrazio Mimmo Pedantoni che ancora una volta ci ha aiutato con questa sua relazione, che come al solito riscuote il consenso. E ringrazio ciascuno e tutti per la partecipazione. Concludo con questa affermazione. Mimmo Pedantoni propone alla coppia la settimana del dialogo.